Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.
Buon pomeriggio, siete
benvenuti
sul pianeta di Mork e Mindy.
Esatto, indovinato al primo colpo la nostra Valeria Dal Core. Benvenuti su Fifth Avenue, nuova puntata, penultima puntata, puntata ricchissima, e cominciamo subito con questo sprint di Mork e Mindy.
Sì, puntata ricchissima in effetti, perché si sono... Intanto c'è il nostro regista Marco Camilli, che salutiamo e che ringraziamo, che ci sta facendo il saluto, aiutato però dagli elastici, sì, non vale tanto.
Perché non è capace tanto di farlo alla Daria Bignardi.
va bene lo stesso. Benvenuti a tutti voi che ci state seguendo, che ci seguite affezionatissimi. Purtroppo siamo quasi, insomma, ecco, sì, alla conclusione di questa stagione di Fifth Avenue, ma non vi preoccupate perché torneremo.
Sì.
E comunque adesso abbiamo queste due ore per stare insieme, poi anche il prossimo mercoledì che sarà tutta una sorpresa.
Sì.
Ma sarà una sorpresa anche oggi, perché abbiamo non solo tanti ospiti, ma tanti argomenti diversi. Si va dallo sport ad un sito particolare mantovano, nato tra Mantova e Milano, che parla di resilienza verde. Parliamo anche naturalmente di lavoro, di opportunità. Ogni tanto lo facciamo raccontando anche alcune esperienze particolari. Oggi lo facciamo nello specifico con una piattaforma che, attenzione, può essere utile a tutti voi, quindi esatto, mi raccomando, seguiteci, perché può essere davvero la volta buona per incrociare domande e offerta di lavoro in un modo nuovo, comodo e innovativo.
Esatto, poi avremo anche ospite un grandissimo sportivo, ma non vi diciamo di più perché veramente ce ne racconterà delle belle.
Esatto.
E quindi insomma dovete stare con noi per questo.
Non bisogna
due...
farlo arrabbiare.
No, ecco, vi diciamo subito di evitare di fargli saltare la mosca al naso.
Esatto. E intanto iniziamo come sempre con le nostre ricorrenze.
Esatto.
Compleanni, fondazioni, anniversari, cose di questo genere.
Sì.
Oggi ci mettiamo il Kiwi.
Esatto.
Anche se c'è il sole.
Ci mettiamo il Kiwi perché il Kiwi compie 50 anni. Non vi vediamo, però sappiamo che tutti voi almeno una volta nella vita l'avete messo.
Anzi, utilizziamo il marchio, il nome Kiwi, per indicare anche quelle giacche che semplicemente,
sì,
ci proteggono dall'aria, dal vento e dalla pioggia. Mettiti il Kiwi anche se non è Kiwi, ma perché è un marchio che,
sì,
è diventato...
Poi io insomma me lo ricordo, non c'era mai un colore sobrio nei Kiwi.
Sì.
Io ce l'avevo azzurro puffo, una cosa così.
Ce l'ho avuto giallo, verde,
ecco,
questi colori qua improponibili.
Vedi che ha ragione, con il suo bel marsupio, insomma, nato 50 anni fa dall'esigenza appunto di questo francese che aveva bisogno di indossare qualcosa per ripararsi dalla pioggia e che non fosse scomodo, perché diciamo che l'ombrello è un po' scomodo, e insomma potesse essere poi rimesso all'interno di una sacca marsupio. Quindi è nato questo prodotto completamente di plastica, cioè praticamente era una cerata
tutt'altro
un po'
che
modaiola,
sostenibile,
tutt'altro,
esatto,
che sostenibile. Io mi ricordo ancora l'elastico del marsupio, insomma cose terribili.
L'elastico era multicolore.
Brava,
multicolore.
Esatto.
Color,
e poi c'erano
originale.
Le due linguette bianche per chiuderlo, io ero sempre ingranfitissima, non riuscivo mai.
Ecco.
Comunque, a parte questo, è stato rilanciato questo marchio.
Esatto, fu fondato nel 1965 a Parigi, però ha avuto un rilancio. Nel primo trimestre del 2015 le vendite del marchio sono cresciute del 32,8%, arrivando a 13 milioni di euro, rappresentando il 10% del fatturato totale di Basicnet, l'azienda che possiede anche i marchi Superga, Robe di K e Jesus tra gli altri.
Insomma, all'inizio appunto è nato in Francia, ma poi è stato acquisito da una società italiana che ha fatto un'azione di marketing molto forte, nel senso che all'inizio l'avevano riproposto all'interno dei negozi di sport e articoli sportivi come si vendeva 50 anni fa, ma poi hanno capito che in realtà, avendo alzato anche il tiro, anche economicamente perché costa di più, si sono un po' basati su quella che è stata l'azione di Moncler, cioè prendere un brand che ha rappresentato un must negli anni 80, perché poi alla fine gli anni sono questi, però riattualizzarlo e farlo diventare anche qualcosa di più chic, quindi creando dei giubbini per l'inverno veri e propri che costano insomma un po' di più, e quindi mettendolo anche in un target giovanile.
Anche perché
diverso,
insomma, cambiano le mode obiettivamente.
Sì.
Ecco, negli anni 80 questi colori andavano moltissimo.
Esatto.
Adesso è un po' più difficile.
Esatto.
Siamo un po' più sobri,
però hanno tenuto proprio il marchio.
Esatto.
l'hanno tenuto così com'è, quindi insomma se qualcuno di voi ha ancora il suo suo Kiwi di quando aveva 10 anni e se lo portava in gita, lo invitiamo a fare una foto e a postarla sulla nostra pagina di Fifth
Avenue. Negli anni 70 e 80 il Kiwi è diventato anche un capo che sembrava veramente indispensabile, quindi furono fatte collaborazioni anche con diverse squadre sciistiche, ma bisogna dire che c'è anche un pezzo tutto italiano, sì, in Kiwi. È stato fondato a Parigi, ma nel 2004 è entrato a far parte del gruppo torinese BasicNet, che appunto si è occupato di questo rilancio, quindi esatto, è successivamente entrata, diciamo, l'imprenditoria italiana. E il rilancio di Kiwi, dice lo stesso Marco Boglione, che è l'imprenditore che l'ha acquistato, è inizialmente avvenuto con un errore strategico. Il tradizionale giubbino era stato rivisitato con materiali più tecnologici, quindi venduto a prezzi più alti, però sempre nei negozi di abbigliamento sportivo, e quindi era poco competitivo.
Esatto, però insomma,
però
adesso
lo troviamo ancora.
È diventato più chic anche dal fatto che comunque hanno creato anche dei negozi monomarca, quindi insomma, esatto, avanti tutta Kiwi 50 di questi giorni, ecco.
E buon compleanno Kiwi. Vi diciamo già, tenetevi pronti perché tra poco avrete l'opportunità, che in queste due ore vi regaleremo ben 8 biglietti, non a 8 ascoltatori ma a 4, perché li diamo naturalmente,
sì,
in coppia,
noi abbiamo
perché
sempre
ai concerti
discorso,
si va in coppia,
della
insomma,
coppia, anche perché almeno, come voi sapete, ascoltare Fifth Avenue è un must, perché poi vi facciamo anche dei bei regali come in questo caso,
ecco,
e quindi tenetevi pronti per le dita più veloci del web e,
ecco,
della telefonia
perché
mobile,
vi portiamo nel cuore del Parco del Mincio con la musica di Stefano Gueresi, Carlo Cantini e Massimo Repellini, pianoforte, violoncello e violino, tutti artisti mantovani ma conosciuti ben oltre Mantova e in tutta Europa. Loro adesso sono in tour con un nuovo album e insomma vi regaleremo l'opportunità di sentirli sabato 30 maggio all'interno del Parco del Mincio, mescolando acqua, cicogne e altri pensieri.
Sì, poi è anche una bella location, quindi insomma, esatto, state sintonizzati. Adesso noi però ci ascoltiamo una bella canzone,
l'ultima degli U2, Song for Someone.
Face not spoiled by beauty. I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme. If there is a light you can always see, and there is a world we can always be. If there is a dark that we shouldn't doubt, and there is a light, don't let it go out. And this is a conversation only we could make. You're breaking into my imagination. Whatever's in there, it's yours to take. There is a light you can always see, and there is a
tutti in diretta su Fifth Avenue qui a Radio Base, e poco prima della pubblicità, perché tra poco dobbiamo fare un'altra pausa, vi presentiamo l'ospite, la prima ospite di oggi, che è una donna e che rappresenta un gruppo di donne che si sono messe insieme, hanno esperienze diverse, sono due insegnanti, un medico chirurgo e due libere professioniste del campo culturale che hanno deciso di mettersi insieme e parlare di resilienza verde. Benvenuta Arianna.
Ciao.
Arianna Tonelli, che a cui diamo il benvenuto nel nostro studio perché insomma è tra le fondatrici di questo blog,
sì,
che è poi anche un'associazione,
sì,
e non a scopo di lucro naturalmente,
no,
ma
un'associazione di volontariato.
Di volontariato, nata proprio per raccontare tanti temi che ci stanno a cuore e che vale la pena approfondire.
Sì.
Partendo dal concetto di resilienza, che tra poco raccontiamo che cos'è,
meglio,
e soprattutto con il cuore rivolto all'ambiente.
Esatto.
Perché voi siete anche mamme, avete a cuore anche il futuro non solo dei vostri figli ma del vostro territorio, della città in cui vivete, quindi vi chiedete cosa
delle
possiamo,
generazioni successive,
esatto,
in
cosa possiamo fare noi per l'ambiente.
Esatto.
È un po' questo,
sì,
l'obiettivo,
per lasciare un mondo migliore, ecco. Questo è un obiettivo un po' sfidante, però è questo,
però è importante.
Esatto.
Qualcuno è giusto che lo faccia. resilienzaverde.wordpress.com è il vostro sito,
il nostro blog, sì,
è il vostro blog su cui già voi che ascoltate, siete all'ascolto, chi ci ascolta in streaming può farlo comodamente. Vi consigliamo di andare su questo sito e capire già quali sono gli argomenti che vengono trattati. Tra gli ultimi, tra l'altro, post che avete proposto,
sì,
sul blog, c'è anche la giornata
della biodiversità,
della biodiversità, che era il 22,
sì, il 22 di maggio.
Maggio. La biodiversità e lo sviluppo sostenibile sono un po' dei concetti chiave per,
sì,
voi?
Sì, sono profondamente interconnessi, perché non c'è sviluppo, diciamo, collettivo per tutti se non tuteliamo gli ecosistemi in cui noi viviamo, per cui questo è un concetto molto molto importante.
Perfetto. Poi parliamo anche del vostro loghino,
sì,
che è bellissimo perché è molto semplice e racchiude tre diversi simboli,
sì,
ma ne parliamo tra poco.
Okay.
Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Don't even know where to
di nuovo con voi. Insomma, se vi siete appena sintonizzati, allora vi dobbiamo dire che abbiamo qua di fianco noi, anzi in mezzo a noi, un personaggio che ci sta raccontando delle cose meravigliose. Ci sta parlando di un blog che si chiama Resilienza Verde, che è neonato praticamente. Sì. E prima ci eravamo un po' fermate lasciandovi in suspense, cari ascoltatori, su come e che cosa significa il logo di questo blog, perché è un logo con varie interpretazioni.
Sì. Dunque, questo logo, che è stato studiato da Maria Chiara Zacchi, che è una designer grafica di Milano, è una sintesi perfetta di queste tre sermanas, le tre sorelle, che sono, diciamo, tre coltivazioni che i nativi americani piantavano nello stesso campo, e sono fagioli, mais e zucca. Quindi Maria Chiara, da questo stimolo che le ho dato di ritorno da un bellissimo simposio alla FAO, dove sono stata a settembre dell'anno scorso, ha estrapolato questa nuvoletta, questo elemento comune che effettivamente queste tre piante possono avere. Perché mi è piaciuta questa idea di queste tre sorelle? Perché praticamente gli agronomi adesso hanno scoperto che sono complementari nel ciclo dell'azoto, quindi aiutano la terra a preservare e aumentare la propria fertilità.
Quindi, nella logica anche di quello che significa anche resilienza verde, il fatto di avere tre elementi diversi che però insieme funzionano e riescono anche a rigenerare il ciclo della vita,
certo,
della terra. Quindi,
esatto,
c'è tutto un significato anche filosofico dietro,
sì,
questa scelta.
E soprattutto il fatto che l'agricoltura può sia sfamare le persone ma nutrire anche la terra. E questa, secondo me, è un'immagine potentissima e che volevo essere, diciamo, alla base del blog.
Ecco, dobbiamo ricordarci in questo modo la potenza che ha il nostro ecosistema, che se rispettato riesce perfettamente a funzionare. Non c'è bisogno di un intervento dell'uomo così definitivo e tante volte assolutamente peggiorativo, insomma, che,
esatto,
che va ad intervenire sul ciclo della natura, perché, come ricordate voi anche sul blog, c'è anche una connessione stretta tra agricoltura e cambiamento climatico.
Esatto. Sì, Dan Barber, che è l'autore di un libro che sto leggendo in questo momento, che è molto interessante e che si intitola La cucina della buona terra, edito da Bollati Boringhieri, dice una cosa molto significativa, cioè che l'agricoltura dovrebbe tornare a essere, a coltivare la natura, cioè la natura fa già da sola quello che è necessario che faccia. Noi dobbiamo solo prendere i frutti che la natura ci può offrire.
Esatto.
Anche perché facendo in questo modo l'agricoltura cesserebbe di essere una delle principali fonti di gas serra, uh-huh, e potrebbe diventare invece una dei principali bacini di assorbimento di questi gas, e quindi aiutarci a mitigare quelli che sono i cambiamenti climatici già in atto.
Ecco.
Quindi questa è un'idea, secondo me, molto forte, perché,
sì,
ognuno di noi nelle scelte quotidiane può effettivamente fare quello che i politici stanno cercando di fare da tantissimo tempo senza riuscirsi.
Bastano
piccoli...
la natura, quello che dà poi se lo riprende, cioè,
sì,
nel senso, abbiamo assistito anche a delle mutazioni notevoli anche proprio per quanto riguarda il clima, cioè già,
sì,
ieri sera c'è stato un banalissimo temporale. In realtà poi sembrava chissà cosa, poi nella mia zona dove c'è stato l'uragano tempo fa hanno cominciato a sparare perché hanno i cannoni per rompere le nuvole,
okay,
perché l'uragano aveva veramente distrutto tutto. Quindi,
sì,
alla fine, cioè, il cambiamento climatico è qualcosa non da tenere d'occhio come osservare un elemento che cambia, ma riportare tutto a qualcosa,
sì,
di più sicuro.
Ecco, e l'idea del cambiamento è anche proprio nella parola della resilienza,
sì,
che è una parola bellissima, secondo me, che è usata anche in termini in ambito psicologico,
certo,
e in ambito filosofico.
Infatti l'ho scelta proprio per quello, perché ha tantissimi ambiti di applicazione, e l'ho scelta, come tutte le cose, grazie a una bellissima coincidenza. Stavo leggendo il sito di Internazionale e ho letto un articolo proprio che rifletteva su questo termine, e ho detto...
Ricordiamo agli ascoltatori che cosa vuol vuol dire resilienza?
Sì, allora è un termine che sembra preso dall'inglese, un'italianizzazione dell'inglese, invece è un termine italianissimo utilizzato dall'ingegneria dei materiali e indica la capacità di un materiale sottoposto a una pressione di ritornare nella sua forma originaria. Ultimamente gli scienziati, tra cui Johan Rockström, che si stanno occupando di cambiamenti climatici, utilizzano questo termine per indicare la capacità della Terra di mantenersi in equilibrio, nonostante noi stiamo facendo di tutto per farla uscire dal suo equilibrio originario. Per cui è proprio la capacità della Terra di mantenersi in equilibrio, ma anche delle persone, dal mio punto di vista, di adattarsi a questo nuovo equilibrio che dobbiamo ricercare in modo creativo. Perché ecco, una componente fondamentale della resilienza, per quanto riguarda appunto gli studi psicologici, è proprio la creatività. Ed è un dono della creatività. E quindi...
E noi siamo dotati di creatività, sì. Voi cinque temerarie,
le magnifiche cinque
che avete deciso di aprire questo blog e di affrontare insieme questa avventura, non solo siete creative, ma vi fate molte domande e tentate di dare anche qualche risposta.
Sì.
Ad esempio, nella nostra vita quotidiana, che cosa possiamo fare di importante non solo per noi ma anche per domani, forse cercando di lasciare ai nostri figli, a chi verrà dopo di noi, un mondo, non dico proprio migliore, ma almeno così come noi l'abbiamo trovato, tentando anche di migliorarlo, insomma, okay, in qualche modo.
Sì, allora quello che noi cerchiamo di fare con resilienza è quindi di creare maggiore consapevolezza sul discorso dell'agricoltura e dei cambiamenti climatici. Quindi i consigli che noi cerchiamo di dare per azioni a livello personale sono legate soprattutto al consumo di cibo.
Sì.
E quindi, come dice Michael Pollan, dovremmo mangiare cibo vero, quindi non prodotto industrialmente, non troppo e per lo più vegetali. Questo mi sembra un consiglio fantastico. Poi, se vogliamo approfondire, dobbiamo capire questi vegetali da dove vengono.
Mm-hmm.
Cioè non devono venire dalle monoculture intensive dove vengono utilizzati fertilizzanti e pesticidi a gogo, ma dobbiamo cercare quei produttori che adesso si stanno veramente diffondendo tantissimo, che sono dei piccoli produttori locali che hanno a cuore la terra in cui coltivano,
certo,
i propri prodotti.
Certo.
E quindi fare una ricerca di questo tipo, anche perché, senza suonare integralista intransigente, il biologico che noi possiamo trovare tipo nelle grandi catene di distribuzione internazionale ha questo nome perché rispetta degli standard e dei limiti nell'utilizzo dei pesticidi e fertilizzanti, ma non è assolutamente quello che fa bene alla terra.
Esatto.
Noi dobbiamo andare a cercare i piccoli produttori, i contadini che troviamo nei mercati contadini, le botteghe, e fare la spesa lì.
Ecco, qualche puntata fa noi abbiamo avuto ospiti, due ragazze che hanno deciso di rivoluzionare la loro. Loro proprio parlavano di questo, no? Del fatto che loro non sono ufficialmente bio, ma in realtà sono più bio del bio.
Esatto, su questo sono d'accordissimo.
Ecco.
Però devo dire che Martina e Vanessa e io sono andata a una cena dove loro hanno preparato il menù e ho scoperto delle cose nuove, ho mangiato delle cose che non avrei mai pensato di poter mangiare, ma principalmente, ed è questo che secondo me è molto interessante, perché non lo sapevo. Quindi anche il fatto di essere più consapevoli ed essere anche curiosi nell'andare a cercare e non fermarsi al fatto che lo trovi direttamente comodo al supermercato, come dicevi giustamente tu, ma guardare le realtà che ci sono proprio qua vicino a noi.
Anche i piccoli produttori.
Non c'è bisogno di andare
lontano,
ci sono tante realtà che si stanno muovendo e quindi insomma è anche importante sostenerle, perché stanno veramente curando la nostra terra mentre ci producono il cibo che possiamo mangiare.
Curiosità, voi siete tutte vegetariane?
No, nessuna di noi, però quando consumiamo carne lo facciamo in maniera consapevole e cerchiamo, assolutamente evitiamo le carni i primi prezzi piuttosto che cioè il risparmio nell'acquisto della carne, e li andiamo a prendere nei mercati contadini da persone di cui ci fidiamo
direttamente,
però,
alla fonte,
come dice,
sapete,
Michael Pollan, limitato assolutamente il consumo di carne.
Quindi ecco, in ogni dieta in realtà il consiglio è quello di variare e di non, di non esagerare mai, ecco, soprattutto quando si parla di proteine poi animali.
Esatto.
Ci fermiamo qualche minuto per ascoltarci un'altra canzone, torniamo tra poco. Do you recall not long ago? Continuiamo a parlare di resilienza verde, prima di salutare la nostra ospite Arianna Tonelli che è oggi qui con noi e ci racconta tante belle cose e soprattutto piccoli gesti, accorgimenti che tutti noi possiamo, se non altro, provare a fare, anche variando un po' la nostra dieta, che è sempre un bene, perché ne va della nostra salute personale e fisica, quindi non è solamente l'idea del mondo che ci circonda e del salvare il globo, ma insomma
noi
anche,
stessi.
Esatto, pensando a noi stessi. Moltissimo trovate sul blog Resilienza Verde e quindi vi invitiamo a leggere quello, però molto altro, insomma, diciamo, anche voi avete in cantiere, perché continuo aggiornamento,
certo,
quindi leggete. Andate agli incontri,
esatto.
Siete curiose, insomma.
Siamo curiose, infatti adesso tra i prossimi post parleremo di doppia piramide alimentare, che è questa piramide sviluppata dal Barilla Center for Food and Nutrition, che praticamente compara quello che fa bene a noi con quello che fa bene al pianeta.
Okay.
E quindi su questo ci torneremo.
Ricordiamo, come leggo sul blog, che il 2015 è l'anno internazionale dei suoli,
sì.
Quindi cioè quest'anno è perfetto,
è perfetto, è perfetto. Infatti chi mi dice ma l'hai fatto per Expo, no. No, sono arrivata un po' lunga l'anno scorso, insomma volevo lanciare il blog il 5 dicembre, che è il giorno, la giornata internazionale dei suoli, ma ho scoperto in quei giorni di essere incinta e quindi ho avuto altre
sì,
priorità.
Infatti quando tu l'hai presentata hai detto abbiamo qui uno, in realtà no,
quasi due. E quindi abbiamo cominciato quest'anno, che però comunque è un anno importantissimo, e proprio perché insomma spinge tutti a riflettere sull'importanza del suolo, e abbiamo postato un video molto bello in cui Edward Norton dà voce all'appello del che il suolo ci fa, sì. Secondo me è molto suggestivo, insomma,
sì. Ecco, una delle frasi che ho riportato è questa: la natura non ha bisogno delle persone, ma le persone hanno bisogno della natura. Un messaggio semplice, ma proprio nella sua semplicità è di grandissima portata.
Sì.
Riflettiamo su questa frase, in effetti, perché la natura va avanti anche senza di noi.
Esatto.
Infatti, quindi, ma questo fa parte, è il claim, diciamo, di questo progetto di International Conservation International, che ha fatto tutta questa serie di video in cui ha chiesto ai grandi attori americani di fare da interprete di questi messaggi, e tutti finiscono con questa frase che ti dà da fare, perché dici,
sì, ti
fa pensare
effettivamente.
Ecco, se ci sono gli attori americani che lo fanno, noi in Italia lo facciamo su Fifth Avenue, quindi, insomma, ragazzi, ma quanto esatto. Siamo avanti,
siamo avantissimo
assolutamente. Quindi la sfida del clima e la gratitudine di Gaia è un altro dei titoli.
Sì, tra l'altro questo è stato un articolo che un diplomatico italiano, Grammenos Mastroianni, ha donato al nostro blog, facendoci insomma un
ecco. Poi ci sono anche dei contributi che piano piano verranno avanti.
Sì, stiamo cercando collaborazioni, per cui abbiamo già una collaborazione importantissima con Food Tank, che è questa associazione americana fondata da Daniel Nirenberg, che veramente sta facendo tantissimo su queste tematiche e che mi ha un po' ispirato a iniziare, diciamo, a fare a riflettere su questo progetto. E quindi stiamo cercando sempre di più collaborazioni, perché siamo convinte che dobbiamo fare massa critica.
Certo.
Cioè non possiamo pensare da soli di cambiare il mondo, ma dobbiamo fare rete, e insomma anche grazie a voi penso, insomma,
e speriamo,
oggi aver costruito queste cosine.
Poi, esatto, insomma, oltre al blog vi possiamo seguire anche attraverso Twitter
e Facebook,
anche siete socialissime,
ma ci proviamo, insomma, essendo tutto quello, volontariato
nel mondo, esatto, da esplorare. Salutiamo Benedetta e Floriana, le insegnanti.
Sì. Rossana, che è medico chirurgo, e Ilaria, che è già stata vostra ospite.
Sì, esatto, Ilaria Rosella, che ci ha raccontato di tutt'altro, però nel frattempo sotto lavorava nella Piazza Verde.
Esatto.
Con lei abbiamo parlato di filosofia per bambini, quindi un altro campo.
Ma che sono tutte unite da un filo verde.
Sì, esatto. Sì, da un sentiero comune.
Resilienza Verde, allora andatelo a scoprire e non lo abbandonerete, perché parla veramente di cose vicine a noi e ci fa riflettere su quanto siamo piccoli in questo grande mondo, ma tutti insieme possiamo fare delle belle cose.
Esatto.
Grazie Arianna.
Grazie Arianna.
Alla prossima.
Radio Base Break. Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.
Difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare, a prendermi vivo, se tutti mi sbagli. Uno schianto.
rientriamo in studio in diretta su Radio Base con Fifth Avenue e con questa lunga carrellata di notizie. Ne abbiamo tante, ve le proponiamo una dietro l'altra. Esatto. Abbiamo anche tanti ospiti in attesa. Parliamo di lavoro adesso, perché sì, spesso in Italia si lamenta naturalmente dell'assenza di lavoro o del fatto che sia così difficile riuscire a naturalmente conquistarsi un posto fisso o qualcosa anche molto in linea con quello che abbiamo studiato, che vorremmo fare. E guardiamo sempre agli paesi europei come se fossero, insomma, un po' così
l'Eldorado,
no? Là è più facile, è tutto più semplice, ci sono più tutele, ci sono più canali diretti,
ma anche dalla partenza, cioè da come affrontare il discorso della ricerca del lavoro, cioè
esatto,
a chi mandare il curriculum, come farlo.
Esatto, e sembra tutto più semplice, sì, là dove, cioè l'erba del vicino sembra sempre più verde, però in realtà dobbiamo interrogarci anche sulle modalità che ci sono qua in Italia di incrociare domanda e offerta, ovvero chiediamoci se non ci sia un problema alla base che si può risolvere magari utilizzando qualche piccolo accorgimento per collocare al meglio il nostro curriculum. Sono partiti da questo presupposto un gruppo di giovani italiani, italianissimi, super italiani, e noi ne siamo felici.
Esatto.
E l'hanno fatto con una startup che si sta evolvendo e sta crescendo in modo esponenziale, non solo in Italia ma anche fuori di qua, perché tutti guardano con interesse a questa creazione. Si chiama Job Your Life, appuntatevi questo nome perché è la piattaforma online che potete trovare e in cui potete tutti iniziare a capire come collocare voi stessi, perché c'è tutto un modo, una filosofia dietro che, diciamo, è forse un po' più europea, un po' più avanzata, ecco, per riuscire a far capire il vostro profilo ed incrociarlo con le necessità di chi invece il lavoro lo offre.
Certo, insomma, un metodo anche per razionalizzare tutta questa questo scambio di informazioni in entrata e in uscita, chiamiamolo così, e alla fine per far incontrare il datore di lavoro con il futuro lavoratore nel,
esatto,
modo corretto.
In sostanza questa piattaforma fa quello che fanno i recruiter delle grosse aziende internazionali e noi lo andiamo a scoprire insieme ad Andrea Despirt, tra i fondatori di Job Your Life. Benvenuto Andrea.
Ciao Andrea.
Grazie, ciao, buonasera a tutti.
Allora, tu insieme a Lorenzo e a Pietro, Lorenzo Mecocci e Pietro Stracquadagno, con uffici a Milano e a Cagliari, lavori a questa piattaforma e state crescendo, l'abbiamo visto e lo vediamo, adesso lo raccontiamo. In sostanza, che cosa fa Job Your Life?
Allora, Job Your Life va a invertire quello che è il classico processo, che è sempre stato il classico processo per cercare lavoro online e per le aziende di reperire appunto figure professionali da inserire poi nel team, nell'organico, che fondamentalmente ha funzionato sempre in un unico modo, cioè io azienda posto un annuncio online e prego e spero che mi arrivi il candidato giusto, dall'altra parte ci sono i candidati che non ricevono quasi mai risposta da parte delle aziende, quindi diventa frustrante per chi poi va a cercare lavoro. E perché questo? Perché dall'altra parte ci sono le aziende che ricevono centinaia, se non migliaia di curricula che poi non sono adatti a quello che loro cercano. L'idea che sta dietro di Job Your Life è molto semplice ma efficace. Abbiamo creato un motore di ricerca semantico, vediamo questo paragone, nel senso che è un motore di ricerca molto avanzato, che permette alle aziende di trovare il candidato o i candidati ideali nella zona geografica in cui li cerca. Quindi vede dei sorti di curricula proprio sopra Google Maps,
sì,
che corrispondono ai luoghi in cui una persona ha dato disponibilità a ricevere posti di lavoro, e ha solo quelle persone, quelle cioè che sono esattamente in linea con quello che sta cercando, manda delle proposte, cioè delle sorte di invito al colloquio che la persona può accettare o rifiutare. Se rifiuta non succede nulla, se accetta va direttamente al colloquio con l'azienda, quindi è un modo molto più veloce e diretto per unire domanda e offerta di lavoro.
Ecco, in sostanza quindi si geolocalizza il nostro curriculum e lo si mette in quel mare di informazioni che è internet, ma grazie ai criteri di ricerca che poi applicano i datori di lavoro viene più facilmente individuato.
Assolutamente.
Ecco. Esatto. Attualmente quanti sono iscritti alla vostra piattaforma?
Allora, se abbiamo superato il 500.000 di iscritti, quindi la crescita è molto grossa, continua, sono 2.000-2.500 persone che si iscrivono al giorno, poi dipende ovviamente dai giorni, siamo 25 persone nel team, arriveremo a 35 alla fine dell'estate.
Quindi crescete anche voi, cioè nel senso
sì, è
bello perché possiamo parlare di questa esperienza che ha un doppio valore: da una parte siete un esempio di startup che funziona e che cresce e siete giovani e quindi vi mettete in gioco e fate anche qualcosa però per gli altri, non solo giovani ma insomma un po' utenti di tutte le età che si trovano anche a dover mettere a frutto insomma la propria esperienza.
Assolutamente, quindi, ovviamente assumiamo con Job Your Life,
ecco.
sono persone iscritte a Job Your Life che poi noi chiamiamo,
quindi anche voi cercate con Job Your Life e vi trovate bene, immagino.
Ci troviamo bene, sì, devo dire che è un bel servizio.
Funziona bene anche perché poi insomma avete anche avuto l'onore di un articolo pubblicato su Forbes e quindi c'è stata anche un'attenzione da parte del mercato estero a questa vostra impresa da tutti i due punti di vista.
Assolutamente, quella è una storia molto interessante perché tra l'altro è grazie a un nostro utente, nel senso che una giornalista di Forbes aveva fatto un tweet che stava cercando aziende interessanti nel panorama italiano che voleva fare voleva indagare e un nostro utente che evidentemente gli piace veramente tanto Job Your Life gli ha segnalato Job Your Life e grazie a lui siamo riusciti a finire poi su Forbes.
Ecco che una cosa che poi ho letto è che sì, benissimo, insomma immagino che siete anche molto felici di questa attenzione, però voi insomma volete sviluppare molto tutto quello che è Job Your Life in Italia soprattutto, quindi insomma.
Assolutamente in Italia, noi siamo partiti dall'Italia e siamo molto contenti di averlo fatto, anche se ovviamente per fare una startup magari non è il posto più semplice, ecco, però insomma va benissimo così e stiamo crescendo bene qua. Job Your Life è nato con un'ottica internazionale,
certo.
Quindi a breve ci sposteremo anche all'estero sicuramente.
E poi a breve lancerete anche l'app, da quello che so.
Esatto. Uscirà anche l'app tra in realtà un mese, mi sembra, quella iOS.
Ah.
E tra poco dopo uscirà anche quella Android, che
sì.
Sarà molto interessante. Sarà facilissima da usare, ti potrai iscrivere direttamente con le aziende dall'app.
Fantastico!
Veramente semplice poi entrare in contatto con le aziende e di conseguenza le aziende con i candidati.
Mi vengono in mente gli esempi altrettanto insomma di successo come non so Airbnb, tutte queste piattaforme che comunque fanno parte anche di un mondo di sharing economy che è molto
certo.
Interessante da esplorare. In questo senso voi siete veramente un po' di qua, un po' di là. Da una parte offrite comunque lavoro che poi muove ovviamente l'economia, per voi il maggiore successo naturalmente è sapere che qualcuno viene assunto, che trova lavoro, perché vuol dire che lo fa grazie a voi ed è immagino un ripagarvi
certo,
insomma esatto, è straordinario. E dall'altra
quando
parte
i ragazzi ci scrivono
sì.
Che hanno trovato lavoro, per noi è fantastico.
Ecco, e dall'altra parte veramente l'idea del mettere in condivisione in modo facile qualcosa che invece siamo abituati a vedere come impossibile. Dicevi prima questa mole di mail che noi mandiamo e che vanno a vuoto, perché è impossibile che poi anche le aziende che ne ricevono tanti si mettano lì a rispondere a tutti e dicano no, sì, forse.
Esatto.
Quindi dobbiamo metterci anche nei panni di chi riceve curriculum in questi casi.
È proprio così, hai detto benissimo, cioè secondo me il compito di internet è proprio questo, nel senso deve semplificare dei processi che fino adesso magari sono stati più complicati, non deve avere altro compito, cioè internet è un mezzo per semplificare. Quindi l'idea di Job Your Life non è che abbiamo inventato l'acqua calda, ma abbiamo visto un problema e abbiamo trovato una soluzione intelligente per semplificarlo. E come Job Your Life, come Job Your Life è riuscito a trovare un problema e semplificarlo, ci sono tantissimi altri processi che in questo momento io non conosco ovviamente, se no
avresti risolto anche quelli.
Però ci sono tantissimi altri problemi che con internet possono essere risolti facilmente.
Ecco, salutandoti ti chiedo in due parole l'importanza del team. Per
il
voi.
Team è fondamentale, ero a un evento poco tempo fa di Millionaire è un tema dove ci siamo soffermati tantissimo a parlare. Il team è il fattore principale. Io ho avuto inizialmente anche parecchi problemi proprio col team, nel senso che ho iniziato con delle persone che adesso non ci sono più,
sì,
all'interno del team, ma proprio perché non le avevo scelte in modo
accuratamente.
Quindi è molto importante, perché poi l'azienda, la tua startup è fondamentalmente il team, quindi
esatto, è fatto di persone. Esatto.
Anche perché, insomma, dandoci questa testimonianza, non solo ci racconti di questa bella iniziativa che, insomma, noi incrociamo le dita e diciamo a tutti: andate su Job Your Life, anche se avete trovato lavoro, non importa, provateci. È anche una testimonianza di qualcuno che ce l'ha fatta.
Esatto.
Quindi, come hai detto tu, non abbiate paura di fallire. Tutti quelli che hanno una buona idea, allora ci si riesce.
Esatto.
Assolutamente.
Andrea De Spirt, grazie mille per essere stato
mille.
Nostro ospite.
Grazie. In bocca al lupo per tutto.
In bocca al lupo, grazie, e un saluto, grazie, a tutti il team e a tutto Job Your Life. Grazie.
Ciao, presto, ciao.